E abbiamo il piacere a questo punto di avere in nostra compagnia il sociologo Marco Bontempi, che è il presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze. Ben trovato Marco, buongiorno.
Buongiorno.
E buona
buongiorno.
Centesima volta che sei con noi. Questo è un anniversario.
Grazie.
Stranamente non ne hanno parlato i giornali, ma neppure
io ho le candeline accese.
Ecco, dai, allora attenzione a non dar fuoco allo studio. Allora Marco Bontempi, davvero grazie per questo tuo prezioso contributo che ormai ci offri da diverso tempo. Dunque, diamo un'occhiata agli articoli che purtroppo sono dolenti, questi portano subito l'umore da un'altra parte. Donbass rallenta l'avanzata russa, questo è il Corriere, pietà per Mariupol, questo è sulla Stampa. Corsa alle armi, ecco, questo è invece il taglio di Repubblica. Dunque una situazione che continua, che queste sono notizie che forse avremmo potuto trovare anche nei giorni scorsi, ma ecco l'impressione che per esempio una città simbolo come Mariupol stia per cadere è ormai presente dappertutto. Che cosa questo rappresenta, ecco, per quel che riguarda la guerra, ma anche nel dibattito politico? Ecco, a proposito di questo dibattito, c'è una intervista del ministro Cingolani sulla Stampa. Chiudiamo con il gas russo. Allora, siccome questo credo che sia particolarmente importante anche sul piano molto pratico, diamo un'occhiata, vediamo cosa dice. In prima pagina sulla Stampa di oggi, la Stampa di Torino, dunque se riesco a darci, eccolo qua. Dunque, lui dice, Roberto Cingolani dice che l'Europa sta indirettamente finanziando la guerra di Vladimir Putin, spendendo 1 miliardo di euro al giorno per acquistare energia, e che è probabile un embargo totale del gas russo. Secondo me, ha detto il ministro della transizione ecologica, a breve dovremmo interrompere, per una questione anche etica, la fornitura di gas dalla Russia. Ma il ministro si è dichiarato ottimista riguardo agli sforzi del governo Draghi per rimpiazzare il gas russo. Marco Bontempi, cominciamo da qui se vuoi.
Ma lo sforzo c'è ed è una cosa che io penso che sia opportuno e direi necessario. La realizzazione di questa cosa mi pare che non sia facile, perché il consumo energetico di cui noi, mi pare che utilizziamo il gas russo, sia intorno ai 28 miliardi di metri cubi, e che è in grandissima parte quello che serve alle imprese, cioè il consumo delle, diciamo, a livello delle famiglie e delle abitazioni è una parte molto, molto più piccola. È una parte piccola di, sì, questo,
quindi
di questo insieme.
Si metterebbe in ginocchio l'economia del paese sostanzialmente.
Cioè va trovata una soluzione alternativa o più soluzioni alternative, si parla del carbone, si parla di tutta una serie di cose, o comprare il petrolio da altri, cioè che naturalmente mettono in campo una situazione che non potrà, cioè secondo me c'è una dimensione di prospettiva che qui vediamo, che è mancata una capacità di visione, e ora ci troviamo in una situazione di profonda dipendenza che magari non avremmo mai immaginato che potesse diventare così, una guerra così cruenta, così criminale, ma comunque è una dipendenza profonda dalla Russia, che non è mai stato uno Stato particolarmente liberale, sì, e anche democratico.
Sulla Stampa si dice Italia indipendente in 18 mesi. 18 mesi significa un anno e mezzo, e nel frattempo se l'economia è in ballo.
Sai che le scorte, ci sono delle scorte comunque.
Però non arrivano a 18
però
mesi.
Però hai visto che i tempi si stanno stringendo molto, quindi vuol dire che c'è un gran lavoro. Ha ragione Marco, che chiaramente siamo stati lì perché ci conveniva, costava probabilmente poco. La Russia era sempre stata affidabile, questo ha confermato anche Prodi in un ultimo intervento, quindi non ci si aspettava tutto questo, però francamente questo affidarsi totalmente
quasi,
insomma, in maniera molto forte, pensa anche alla Germania, Roberto,
certo.
Condivido
è stato uno sbaglio alla luce di quello che è successo.
Voglio dire, è stato un interesse della Russia anche creare queste dipendenze, no? Quindi mostrarsi anche affidabile e poi non diventarlo più. Cioè, e noi di fatto ci siamo messi nelle mani, è vero che è molto vicina e tutto il resto, però in questo senso è mancata un po' una capacità di, vedendo che come si comporta fuori, finora si è comportata sul fianco orientale, per esempio meridionale, forse una riflessione andava fatta. Ma detto questo, lo sforzo sarà sicuramente, se lo facciamo come è necessario secondo me, sarà sicuramente anche doloroso, non sarà una cosa semplice. E questo significa anche che è un cambiamento definitivo dei rapporti, perché una cosa di questo tipo, con tutto quello che può comportare, è un cambiamento definitivo dei rapporti tra l'Europa occidentale e la Russia.
Il che naturalmente è grave, perché significa respingere ancora una volta una parte importante dell'Europa.
Perché non so se avete, ieri ho ascoltato il discorso del presidente della UE, della commissione, come si chiama, Michel, che è andato a Kiev, è stato durissimo e addirittura alla fine ha concluso, e questo è il primo, che a un certo punto vincerà alla fine l'Ucraina.
E dunque la possibilità di una vittoria sul campo, questo ci credi, Marco Bontempi? È veramente una possibilità o un'espressione retorica sostanzialmente?
Ma da un punto di vista, la situazione sta cambiando anche in termini di aiuti militari che si stanno facendo sempre più consistenti, leggevo in questi giorni addirittura anche aerei che insomma richiedono addestramenti e competenze, e questo significa, è anche il frutto di quello che i russi hanno fatto sul terreno, cioè le stragi, le violenze completamente fuori da qualunque logica di semplice occupazione e anche di poter creare uno stato, diciamo, un governo fantoccio, comunque un governo filorusso. Mi pare che il comportamento militare dei russi, i crimini di guerra che stanno compiendo e che hanno compiuto, tolga la possibilità di una situazione, come dire, di pacificazione trovata in una specie di equilibrio, prendetevi la Crimea e facciamo l'autonomia del Donbass. Cioè, queste soluzioni in questo modo, oppure cercare un governo filorusso in Ucraina, in una Ucraina neutrale, queste cose di cui si era parlato un po' anche all'inizio di questa tragedia, mi pare che siano state spazzate via da una violenza di dimensioni sproporzionate a qualunque tipo di impegno imperialista la Russia potesse avere, e ora ci si trova di fronte alla situazione di vincere o perdere. Cioè, mi pare che questa idea che l'Ucraina vincerà sia un po' lo schema in cui ci si ritrova. L'innalzamento dell'impegno anche militare che la NATO sta facendo porta a un confronto diretto con i russi sul terreno, in ultima analisi.
E questo naturalmente fa crescere le preoccupazioni, perché anche il test del missile intercontinentale, no? Putin dice: così ci penserà qualcuno, no? Prima di... insomma. Infatti. Allora io direi, mettiamo una canzone, poi ancora sono tanti i temi, tra l'altro non abbiamo parlato della Cina, ma proprio sul Corriere di oggi la Cina e gli Stati Uniti dice Taiwan è nostra. E anche questo. Ne parliamo fra poco. Intanto Niccolò Fabi, vince chi molla? Questo è un paradosso che verrebbe da, insomma, pensarci un attimino a cosa significa. Allora, intanto ci ascoltiamo questa canzone su RWS. Niccolò Fabi, vince chi molla.
Lascio andare valigie e mobili antichi. antichi. Le sentinelle armate in garritta, ogni mia cosa trafitta. Destino, tutti i miei attaccamenti, i diplomi appesi in salotto, il coltello tra i denti, lascio andare mio padre e mia madre e le loro paure, quella casa nella foresta, un amore che duri davvero, per ogni tipo di viaggio. Meglio avere un bagaglio leggero. Distendo le vene e apro piano le mani. Cerco di non trattenere più nulla. Lascio tutto fluire. L'aria dal naso arriva ai polmoni. Le palpitazioni tornano battiti. La testa torna al suo peso normale, la salvezza non si controlla. Vince chi molla. Vince chi molla.
Vince chi molla su RWS. E parliamo invece di una situazione in cui sembrerebbe proprio il contrario, eh? Però c'è anche un articolo interessante che prenderemo in considerazione tra un poco, di Luigi Manconi, perché il Papa non deve andare a Kiev. Fra pochissimo ne parliamo con Marco Bontempi. Prima però, ecco, un titolo anche questo molto significativo e inquietante per certi aspetti, si trova sul Corriere della Sera. La Cina dice agli USA: Taiwan è nostra. E sale la tensione. Le parole del capo della difesa di Pechino, Wei Feng, all'omologo americano Austin, che gli aveva telefonato. Il nodo degli aiuti alla capitale russa, relazioni a rischio. Ecco, la preoccupazione americana è duplice. Da una parte la Cina, che si offre come sponda per la Russia per quel che riguarda appunto l'aspetto economico, ma anche per quel che riguarda le armi da riparare, tra virgolette, o da fornire. E dall'altra invece, ecco, forse l'ultimo paragrafo. A Washington aumenta la preoccupazione, i rapporti con la Cina sono sempre più complicati. Già a metà febbraio la vice ministra degli esteri Wendy Sherman, intervenendo in un'audizione al Congresso, aveva descritto l'aggressione russa come un test per gli Stati Uniti e i suoi alleati. Non possiamo consentire a Putin di annettersi tutta l'Ucraina, sarebbe un via libera anche per altre manovre del genere. Tutti avevano capito il riferimento a Taiwan e alla Cina. E allora, questa guerra in realtà sta andando avanti perché c'è un'altra guerra in previsione? O si paventa? E quella sarebbe veramente la guerra mondiale? Marco Bontempi.
Beh, in un certo senso sì. Cioè, che cosa succederà in Ucraina? Naturalmente può sdoganare, qualora il risultato fosse che la spunta Putin, che questo tipo di comportamenti pagano e che non trovano una resistenza, non trovano un contrasto. Insomma, è evidente che la Cina non ha mai ripreso, come dire, sul serio Taiwan, ha sempre avuto un atteggiamento di totale rifiuto di questa esistenza, e non l'ha mai invasa, perché sarebbe stato un atto di rilievo internazionale. Se un atto simile, che anzi ha una storia completamente differente, però un atto di aggressione diventa, che comunque ha a che fare col campo degli occidentali, perché questo lo dobbiamo dire, non è che tutti gli atti di aggressione vengono visti nella stessa maniera, non è che qui stiamo parlando di aree che sono aggredite o che potrebbero esserlo e che fanno parte delle alleanze con i paesi occidentali. E in questa logica qui quello che succede in Ucraina ha un valore per quello che potrebbe succedere altrove, ad opera anche di una cosa come quella della da parte della Cina nei confronti di Taiwan, e vorrebbe dire che in ultima analisi è una situazione di guerra aperta.
Sì, perché l'Ucraina non era sotto l'ombrello della NATO, e Taiwan invece ci sono dei trattati internazionali che scatterebbero immediatamente, insomma. Infatti, allora, naturalmente su questo argomento ci torniamo, abbiamo solamente un minuto e mezzo, però mi piacerebbe che tu commentassi questa opinione di Luigi Manconi, il quale dice Papa Francesco non dovrebbe andare a Kiev. Perché? Perché questo, ecco, se lo facesse, praticamente lui dice che diventerebbe una specie di cappellano della NATO sostanzialmente, anche se, come dire, ci sarebbero ottime ragioni per ribadire chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, rinuncerebbe al proprio carisma religioso per assumerne inevitabilmente uno di qualità diversa. Poi ovviamente l'articolo è più complesso e va letto, però una tua reazione a questa opinione?
Ma Io l'articolo non l'ho letto, quindi diciamo reagisco a caldo su queste cose che tu dici. Ma il Papa è perfettamente in grado di non cadere in una posizione di questo tipo, ed è perfettamente capace di affermare in una chiave di solidarietà alle persone che sono aggredite e che soffrono, che muoiono, e anche a questi, almeno a quella parte dell'esercito russo che non sapeva nemmeno di andare a fare la guerra, e questi ragazzi che sono stati fatti morire così, perché di questo c'è, cioè, poi ci sono delle truppe feroci di mercenari che hanno fatto, però ci sono anche, diciamo, delle vittime paradossali dell'esercito invasore che è fatto anche da persone che si sono trovate in questa situazione senza nemmeno sapere niente. E il Papa ha uno sguardo che è capace benissimo di mostrare un'autonomia rispetto anche alle parti in conflitto, mentre mostra una solidarietà. Non fa errori come Kirill, che è diventato l'ideologo di questa guerra, cioè il patriarca di Mosca, intendo dire. Quindi da questo punto di vista, se l'argomento è questo, mi sembra che sia piuttosto debole. Il punto è che non si tratta neanche di una legittimazione della guerra in quanto tale, che è una posizione che il Papa non prende e che anzi ha preso in senso contrario, dicendo cessate immediatamente. Però c'è anche una diplomazia vaticana che lavora su queste cose e che quindi crea possibilmente delle risorse che possono servire alla
l'idea
pace.
È quella di evitare, come dire, di entrare nella polarizzazione nemico e amico, però è complicato effettivamente. Allora, guarda, Claudio, siamo in conclusione.
Ma anch'io per lì ero quasi d'accordo con Manconi, però poi penso che il Papa, che insomma in tutti i modi sta cercando con la voce, con le azioni, cioè la presenza del Papa anche solo in maniera silenziosa, ma essere lì avrebbe un grande senso.
Allora, naturalmente noi parliamo del Papa, ma è in realtà forse uno dei più importanti, anzi sicuramente della componente maggioritaria del cristianesimo, e dunque è una voce profetica che rappresenterebbe in qualche modo i cristiani, anche se lì dove i cristiani ci sono, le chiese ortodosse sono profondamente divise fra loro. Siamo in conclusione, Marco, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia quest'oggi e ci risentiremo per la 101esima volta.
Ci metteremo la carica di 101 con Walt Disney. Comunque qui c'è un libro che ti aspetta, ora troveremo il verso di fatto.
Grazie
davvero Marco Bontempi, presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze. A risentire.